Ciao Rockers, benvenuti nella quarta puntata stagionale di Lecce Drum e siamo sempre in compagnia di Francesco Scarabattoli.
Ciao ragazzi.
Come stai Francesco?
Io bene.
Tutto a posto?
Tu?
Tutto bene. Io non ti dico sta settimana, i messaggi inondato, gente ancora più incatenata sulle scale di Radio Tadino.
Addirittura.
Sì, 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 mi chiedevano di te, ancora, fate ancora sta puntata. Sei fermata a Gualdo, guarda, credimi.
Bene, bene, molto bene, mi fa piacere.
Allora, com'è andata sta settimana? Hai preparato altri argomenti, altre canzoni,
sì,
altri...
Sì, sì,
grazie,
sì,
non ci avevo dubbi, vedi, tu sei perfetto. Uno ti dà, diciamo, un piccolo input e tu lui parte, si informa, date, controdate.
No, ma questo ormai ce l'ho
in testa.
E parlando appunto di testa, del titolo della canzone che lanceremo adesso.
Bravo, è vero, questa non era voluta, è successa per
ma
caso.
Ma non c'è niente di voluto qui, cioè a parte qualcosa comincia tu adesso, qui è tutto improvvisato.
È vero, verissimo.
Sì, eravamo rimasti. Allora, ripartiamo subito. Allora.
Partiamo subito.
Eravamo rimasti col punk inglese, no?
Mi sembra sì, Sex Pistols, punk inglese, sì, assolutamente.
Certo, sì, sì.
E dovevo fare la parte. No?
Praticamente abbiamo parlato del punk inglese e mi ricollego ai Ramones perché questo gruppo che adesso sentiremo, insieme ai Ramones, ha inventato quello che è chiamato il pop punk. Parla di sentimenti, parlano di tormenti adolescenziali. Ma non ho voluto mettere uno dei loro pezzi più famosi, bellissimo tra l'altro, Ever Final Love, del cantante deceduto, che ha scritto il cantante deceduto Pete Shelley. Voglio mettere una canzone cantata dalla seconda voce, il chitarrista storico di Buzzcock, Steve Biggle, Harmony in My Head. Perché faccio questo? Perché posso garantire che è una persona squisita.
Allora, puoi garantire proprio personalmente?
Posso garantire personalmente.
Aha, perché... abbiamo conoscenze, buona sapersi.
Allora, ci seguiamo a vicenda su Instagram. Vedi, i protagonisti del punk sono persone molto semplici, molto, sono grandi persone, sono probabilmente delle belle persone. Sono in contatto anche con la moglie di Joe Strummer, ogni tanto facciamo qualche...
Attenzione, sua maestà Joe Strummer.
Cioè, una cosa, cioè, parlando ogni tanto ci scambiamo qualche parola in chat, così. Quindi vedi delle persone veramente alla mano, veramente molto semplici
umili.
E umili. E lui, anche Joe, era così. E lo stesso Steve è così. E lo posso garantire perché? Perché una persona a me cara, una giovane ragazza, che è un artista, che sta in vacanza in questo momento in Inghilterra, praticamente lo ha incontrato, ci ha passato una giornata al pub a bere e a fumare Marlboro, gli ha portato i suoi disegni, l'aveva ritratto, l'aveva disegnato e c'è stato insieme, sono diventati amici, si sentono.
Che meraviglia, spettacolare.
Si sentono e hanno fatto queste fotografie e mi ha garantito che è una persona veramente spettacolare.
E allora...
veramente spettacolare. E parlando di Marlboro, dicevo, prima di cantare questa canzone, dice che ne fuma anche tre a fila, di Marlboro, dopo hanno bevuto vini, hanno passato il pomeriggio a bere vino a fine.
Posso immaginare.
Intenditore, nonostante sia inglese, è un intenditore.
Bravo.
Di vini.
Giusta chicca, giusta precisazione.
È un intenditore di vini e prima di registrare questa canzone si è fumato 30 sigarette per avere la voce un po' roca.
Tipo il nostro Giancarlo, adesso se mi sente adesso poi scappo via, Però questa era bella, chi
quindi...
conosce Giancarlo?
Io non lo so quante ne fuma, ma Steve mi hanno detto che le fuma tante.
Okay, vabbè, allora, usciamo dall'impasse.
Usciamo da questa cosa e lanciamo Harmony in My Head.
Bravo.
La canzone più famosa cantata da Steve Biggle.
Don't let it get me down, I'm blowing.
Allora, vedi che vuoi o non vuoi, si ritorna sempre a parlare di disegnare gli abiti, comunque degli abiti, perché sul punk, come dicevamo, come si sa, c'è un'importanza vitale, lo stile punk che tuttora esiste.
Sì, che ha influenzato la moda che tuttora c'è.
Esatto.
Anche come... se il punk dovrebbe essere contro ogni canone, cioè, insomma, fai quello che vuoi.
Bravo.
Basta che provochi.
Esatto. Però c'è anche chi l'ha fatto, diciamo, in modo controcorrente, provocare nel punk, cioè vestirsi in maniera diversa da quella solita.
Esatto, e stiamo parlando dei The Jam, dei Paul Weller.
Esatto.
Perché loro suonavano il punk, sonorità punk, che addirittura all'inizio erano molto simili a quelli dei Clash, e con abiti eleganti. Con abiti eleganti, e si differenziavano dagli altri per questo. Era un loro stile.
Certo.
Loro erano legati al mod revival di quel periodo, e facevano dei pezzi però punk. E li ascoltiamo per esempio in The City, che è uno dei loro pezzi più famosi, che parla di gioventù britannica e della brutalità della polizia.
Adesso tu mi hai acceso una lampadina. Quando è andato questo pezzo in onda, in The City, tu mi parlavi della brutalità della polizia, come dicevamo anche adesso tra di noi, diciamo a microfoni spenti. E mentre tu mi parlavi, io era da venerdì scorso che sto cercando di inserire gli Offspring in qualche modo, perché tanto io non sono contento finché non li inserirò. Mi hai fatto venire in mente che c'è una canzone che si chiama LAPD, LAPD, che sarebbe la sigla della polizia di Los Angeles, essendo loro californiani, che si vede in tutti i film, no? Magari sta scritta sulle macchine della polizia, in cui anche loro denunciano, diciamo, i modi, che è un classicissimo modo di fare canzoni punk.
Certo.
E allora, se tu sei d'accordo, visto che questo è il programma in cui passano i grandi classici, ma anche i grandi sconosciuti, come li chiamo io, invece di passare tanti pezzi mainstream degli Offspring, ti faccio sentire LAPD. E poi, quando torniamo, mi dici che ne pensi.
Va bene.
musica, grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Allora, questo giro di basso che viene dal lontano 92, quindi c'ha quasi 30 anni, anche se non sembra vero, le cose del 92 c'hanno quasi 30 anni. Ti è piaciuto?
Sì, bello, bello, è una di quelle canzoni che iniziano con questi riff di basso molto incisivi, quindi poi è una canzone che appunto non è molto famosa perché prima del loro successo mainstream.
Esatto, e tra l'altro vedo che sia io che te adesso abbiamo aggiunto questo tono di voce ancora più accomodante, bello eh?
Ah, sì.
Ci facevo caso mentre parlavo, sia io che te, dico, ma come sì. Mai ci siamo entrambi?
Siamo entrambi
convogliati. Allora usciamone. Usciamone perché comunque sì, usciamone. Sono le 6, corre, 6 e 20. Usciamone. Voglio ancora un qualcosa di vero punk.
Ok.
Come possiamo fare? Okay. Dottore, cioè, che mi prescrive?
Dottore. Ritorniamo agli anni 70, perché
bravo.
Questi li affronteremo gli anni 90, li affronteremo un'altra volta.
Bravo.
Però comunque è stato importante sentire anche questa canzone e ritorniamo agli anni 70, al punk degli anni 70 con una band femminile che con le loro sonorità energiche e melodiche erano perfette per fare da spalla ai The Clash nel loro White Riot, dove c'erano anche i Buzzcocks, è stato documentato da grande Dolletz. Ascoltiamo Vindictive, The Slits.
Le Slits, un gruppo completamente al femminile, punk,
sì,
meraviglia.
Sì, perché cioè, dipende dai punti di vista una cosa, cioè nel punk. Qualcuno dice che è un ambiente molto come tutto il rock maschilista. Se lo vedi da un certo punto di vista sì, però è anche vero che ha dato la possibilità a tanti gruppi femminili di parlare di sessismo, quindi anche nel look c'è cioè, l'androginia è presente nel punk, sono come dei... questi ragazzi sembrano come degli asessuati cattivi, che in realtà non è che erano tutti cattivi, erano provocatori, quindi con questi trucchi erano comunque, c'era questo look androgeno, e anche se magari c'era una prevalenza maschile nei gruppi, però molti gruppi femminili sono nati e hanno parlato di temi come il sessismo, quindi qui erano anni in cui poi quei temi erano
sì all'ordine del giorno,
assolutamente,
anche perché adesso, tanto per ricollegarmi al volo, dicevi lo White Riot Tour, sarebbe Rivoluzione Bianca, no? La traduzione
è un, dal titolo a una canzone sì. dei Clash, e White Riot, sì, il turno si chiama White Riot.
Rivoluzione e... culturale, rivoluzione di mille
questo,
cose.
Questo titolo ha dato i Clash, che erano, lottavano proprio per l'inclusione, l'antirazzismo, ha creato qualche confusione, perché uno pensava, no, avevo subito pensato che fosse un titolo legato alla supremazia bianca. Assolutamente no, anzi, dice che Joe Strummer diceva che rappresenta alle rivolte di Notting Hill, insomma, a vari scontri con la polizia anche, appunto, e diceva i bianchi dovrebbero essere incazzati come i neri quando fanno le rivolte, è questo il senso della canzone. E allora vogliamo passare a un altro pezzo?
Sì, mi piace che variamo così all'improvviso.
Sì, no, questo era un pochino il senso di quel...
No, no, mi ero fermato perché ero preso dal tuo racconto. Pensavo alla frase che hai detto, che è veramente forte. Cioè, un concetto semplice, però reso forte. Vuoi da chi l'ha detto, vuoi dal periodo, vuoi dal modo in cui è stato detto. È un concetto punk, bello, molto bello. Sì, passiamo ad altro, se no ci facciamo un'altra puntata.
Sì, io cerco di dire le cose in maniera molto semplice diretta e chiara. Quindi è come il punk.
Bravo, perfetto. Ascolta, vogliamo passare in sottotono? Precisiamo.
Allora, c'era un altro gruppo che è stato molto importante, fondamentale per il pop punk, che come i Buzzcocks avevano un look che non era estremo, erano dei bravi ragazzi, come i Buzzcocks, gli Undertones sarebbero, questo gruppo che ascolteremo, avevano un look molto da ragazzi, da adolescenti inglesi, da giovanissimi inglesi. E hanno fatto un pezzo che secondo me è fortissimo, era il pezzo preferito da John Peel in assoluto, Teenage Kicks, 1978.
Allora, io volevo spendere 5 secondi per parlare del video di questa canzone, perché è meraviglioso. Penso sarà costato 10 sterline.
Quello è un video punk. L'abbigliamento è poco punk, ma il video è molto, molto punk.
In pratica, se non ce l'avete presente, andatevelo a vedere, perché è un qualcosa di meraviglioso. Cioè, dietro al batterista credo che sia un lenzuolo, non lo so. Forse, mi sembra di vedere dalle pieghe che è qualcosa di simile a un lenzuolo, una tenda, una cosa del genere. Ci sono delle scritte con lo spray, con la vernice, cioè di tutto di più, e ci sono loro, diciamo, mezzi al buio che suonano. E mi dicevi che sono curioso, che purtroppo sono fatto così, c'ho questa malattia della curiosità. A chi è che piacevano gli Undertones?
Allora, gli Undertones erano un gruppo che, questa canzone in particolare, piacevano tantissimo al disc jockey John Peel, che è stato uno storico disc jockey della BBC.
Ottimo.
E questo gruppo è un gruppo dell'Irlanda del Nord.
Lo posso definire un collega?
Come no, certo.
Ma era della BBC.
È un collega perché ha fatto lo stesso lavoro, diciamo. E ha avuto un'influenza grandissima. Ha avuto un'influenza grandissima sulla musica contemporanea, molto quella, specialmente quella alternativa. E questo è testimoniato dagli onori che gli hanno dedicato artisti come i Blur, gli Oasis, The Cure, New Order. Quindi era un personaggio molto, molto influente. Ciao. Per la musica alternativa.
Va bene, senti Fra, se adesso ce ne andiamo un attimo in pubblicità, ho fatto anche la rima baciata. Fra, pubblicità.
Perfetto.
Fammi la rima anche tu.
Tra ta ta ta.
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
ma questi cantavano in italiano? Chi è sta gente?
Perché guarda che gli italiani prima dei Maneskin no, questo è un gruppo bolognese, il Gaz Nevada.
Il Gaz Nevada bolognesi.
Bolognesi che poi hanno fatto più che altro New Wave, sono diventati tra i gruppi di spicco della New Wave italiana, ma questo è considerato il primo pezzo punk italiano, Mamma Dammi Una Benza. Dopo vabbè, ci sono stati gruppi italiani importanti per il punk post-punk, su tutti CCCP.
Sì. Poi diventati CSI, poi tutte le varie cose. Il punk poi è meraviglioso perché mi ha nominato i Gaz Nevada, che sono bolognesi, che era una delle isole punk, come Pordenone, come un po' il Veneto,
anche Perugia, anche Perugia era una città considerata, ma però a livello musicale Bologna è rimasta sempre punk, sì, bene o male, come spirito.
È vero, è vero.
E è normale che anche il movimento del 77, che in Italia non era un movimento punk, anche se dopo si è cominciato a sviluppare anche lì, però l'eco del 77, che in Inghilterra ha preso le forme del punk, in Italia sono state, no, le sappiamo, chi conosce la storia sa che nel 77 sono state, diciamo, delle lotte, no, studentesche e altro, e era quel periodo, in quel tempo si cercava questa espressione immediata, e a Bologna ha avuto grande fermento. Basti pensare ad Andrea Pazienza, che non era bolognese ma ha espresso la sua arte molto a Bologna. E comunque questi da Gaz Nevada, come per esempio gli Schiantos in chiave ironica, che magari nelle prossime puntate possiamo anche affrontarli, che possiamo proporre. E niente, quindi c'era una scena che non è stato molto incisivo il primo punk in Italia, ci ha avuto la sua influenza, in Italia è stato forte l'hardcore, molto forte a livello internazionale, a livello underground. Il punk ci ha avuto un pochino una diffusione in Italia, ma sicuramente non è stato importante come quello inglese, britannico.
E allora ti affitterò per una puntata sull'hardcore. Vabbè, più avanti, facciamo così.
Va bene.
Così tanto tu non puoi dire di no, è sempre la stessa trappola. Esatto. Senti, visto che purtroppo ci stiamo avvicinando alla fine, ci restano un paio di canzoni, voglio che sei sempre tu a sceglierle.
Allora,
con chi possiamo deliziare gli ascoltatori di Lacio Drone?
E io ho pensato a un, dato per completare un pochino tutte le sfaccettature del punk, lo street punk, insomma quel genere di punk lì, era rappresentato dai Sham 69, e If the Kids Are United penso che sia un esempio, una delle loro canzoni più famose, se vogliamo ascoltare quella.
Hai detto 69?
Sham 69 perché è il movimento del 69, perché è un discorso lungo da fare, affronteremo in passato,
sì.
Ma gli skinhead non erano neonazisti, anzi erano delle culture, delle classi operaie giamaicane, poi è arrivato il National.
Sì, 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 come anche la svastica che c'è, nasce da un altro.
Qualcuno aveva travisato ai concerti dei Sham 69, ma i Sham 69 hanno suonato a Rock contro il razzismo insieme ai Clash. Quindi, cioè, voglio dire, erano un gruppo contro il razzismo.
Assolutamente.
Gli skinhead erano un movimento che nasce dai mod, dagli hard mod, quindi il 69 era l'anno più importante per questo movimento. Purtroppo poi il movimento skinhead si è fatto conoscere anche per altri motivi, però perché ha preso delle, c'è di tutti i tipi, è un movimento trasversale, e rimangono anche in Umbria, ce ne sono non di destra, però diciamo a livello mediatico è stato conosciuto molto per delle azioni nazifasciste, ma non era così, il movimento delle origini non era così, gli Sham 69 vengono da quella tradizione, diciamo, ma non avevano i capelli rasati, roba del genere, però quel tipo di musica era ascoltata dagli skinhead molto.
Ho capito. E allora adesso ascoltiamoceli anche noi. Let's all enjoy. Shame 69, Francie.
Sì, gli Shame 69.
Però purtroppo sono quasi le 7. Io ti devo salutare. Io ti vorrei dire se vieni anche venerdì prossimo, però non voglio approfittare. Anzi, rilancio per il futuro, per parlare di hardcore, per parlare di un po' tutto. Tanto tu sei un bel pozzo dal quale attingere.
Io ti ringrazio per i complimenti, ti ringrazio per gli inviti e ti prometto che sarò ogni tanto ospite.
Bravo.
Ospite, perché mi diverto tantissimo. E dici che chiudiamo, sì, dobbiamo chiudere, ma lo facciamo in bellezza.
In grande bellezza.
In grande bellezza.
Allora, considera che tanto ancora possiamo parlare, quindi possiamo godercela questa bellezza.
Ok. Parliamo in bellezza perché? Perché lo facciamo con l'unico gruppo che conta.
Che conta.
The only band that matters.
Esattamente.
The Clash, l'abbiamo nominati tutti la puntata, ci siamo arrivati. Il punk gira intorno a loro. Loro sono il punk, vanno oltre il punk. Sono stati uno dei gruppi più influenti di sempre. La musica contemporanea deve tantissimo a loro. Sono rispettatissimi dagli artisti odierni. Tutto l'alternative rock e non solo l'alternative rock.
Senti, mi piace che ti hai cambiato anche il tono di voce, proprio una cosa che tu senti. Tu
sì,
proprio ce l'hai nel sangue.
I Clash li suono, li canto.
Bravo, perché giustamente tu c'hai il tuo bellissimo gruppo che io ho sentito dal vivo e che approvo totalmente, perché noi, come dicevamo l'altra volta, ci siamo conosciuti a questo suo concerto.
Esatto, seguitemi sulla pagina, seguite me e il mio gruppo nella pagina Instagram The Burning Riot, The Clash Tribute Band.
Esatto.
E anche su Facebook abbiamo la pagina. Seguiteci e venite a vedere i prossimi live, perché stiamo preparando, ci stiamo rimettendo in pista dopo il Covid.
Esatto. Tanto scriverai dove andrete, dove suonerete.
Scriverò tutto nei social, informerò tutti i follower, insomma, tutti gli amici. E poi sto lavorando anche un altro progetto rock, ma non posso dire di più.
Vabbè.
Inediti, posso dire che inediti, con altri musicisti straordinari che saluto.
Poi chissà, passa il tempo, quando torni magari ci puoi dare altre notizie in merito.
Darò altre notizie anche di questo.
Me ne accomodi tutte, è uno spettacolo, così è perfetto.
E quindi ecco, vi aspetto su Instagram e su Facebook. Adesso vorrei introdurre questo pezzo perché ha una storia dietro. In questo pezzo si sento molto l'essenza dei Clash, perché inizia con la furia punk. La seconda parte si sentono i ritmi caraibici in levare. Infatti questa canzone nasce da un viaggio in Giamaica, dove erano stati Joe Strummer e Mick Jones per studiare appunto le sonorità caraibiche, dove non c'era Paul Simonon. Infatti si era offeso perché avevano mandato solo loro due, mentre Paul Simonon è nato nei quartieri, ha ascoltato da sempre musica giamaicana. Paul Simonon, perché la pronuncia giusta è Paul Simonon.
Grande.
Chi Simonon, la pronuncia è Paul Simonon.
Ti ringrazio, perché non lo sapevo nemmeno.
Ecco, ma l'ho detto male la prima volta anche io, ma bisogna dire è Paul Simonon.
Ok.
E quindi ecco, non c'è niente, non è che ti devi scusare, perché la maggior parte, uno lo legge, è una pronuncia particolare, poi è semplice da dire, non è che. E quindi questo viene da questo viaggio dove Joe Strummer e Mick Jones hanno veramente rischiato la vita, perché infatti il brano è sia autoironico che di denuncia. Autoironico perché? Perché loro, aperti al mondo, aperti a tutte le culture, al terzo mondo, tutto quanto, e abituati a stare a Londra, conoscevano tanti quartieri di Londra, anche quelli pericolosi, però quando sono andati in Giamaica hanno capito che veramente cos'è la fame, cos'è la malavita, e hanno rischiato perché forse sono salvati per i loro vestiti da punk, che sembravano dei marinai, hanno detto, e poi di denuncia, perché appunto hanno denunciato le difficili condizioni di vita del popolo giamaicano, e queste battaglie l'hanno sempre portata avanti. I Clash hanno sempre denunciato le ingiustizie del mondo, hanno sempre dato voce agli ultimi. Questo pezzo è nel finale diventa epico, perché quando parte il levare che si sovrappongono le voci di Joe e Mick è qualcosa di straordinario. Lo vogliamo ascoltare, il 1978, dall'album Give Them No Rope.
E allora è il pezzo con il quale ci saluti, e io ti ringrazio e ti lascio a te il palco. E grazie ancora.
No, grazie a te. Salutiamo tutti gli amici in ascolto e quelli che ci ascolteranno nelle prossime puntate, già li salutiamo adesso. Volevo dire una cosa, tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buen camino.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.